Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Bentrovati a teatro da Antonella Palermo, buon pomeriggio a quanti ci seguono in diretta sulla Radio Vaticana. Avete scelto di sintonizzarvi sul canale FM 105 Live nelle occasionali chiacchierate con Rosario Tronnolone della redazione Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Lui spesso mi ha confessato la sua predilezione per i testi di Chekhov. Lui è un attore, ha lavorato molti anni in una compagnia teatrale, in particolare ha un vero affetto per Il Gabbiano, una delle più celebri opere di questo drammaturgo russo di cui parliamo oggi, perché Rosario Tronnolone è regista e attore di questa versione teatrale che è in scena al Teatro Spazio 1 a Trastevere fino a domenica prossima. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Antonella.
Ben trovato e ben trovati a Ludovica Argnani e a Giuseppe Pollicelli, che sono altri due attori della compagnia ADLP e che sono appunto in scena in questi giorni. Buongiorno.
Buongiorno.
ADLP perché? Che cosa vuol dire?
È un acronimo che deriva da una battuta che un attore della compagnia ha sbagliato durante la prova generale della nostra prima rappresentazione.
Qualche anno fa, perché
sì,
insomma già siete sul palcoscenico da diversi anni.
Più di dieci anni fa. E quindi da questo errore è nata il nome della compagnia.
Mm-hmm. Non vogliamo svelare il significato dell'acronimo.
Sì. E la battuta era, il nome, l'acronimo deriva dalla frase attori da lunga perizia. Poi la battuta ha una spiegazione un po' più lunga.
Vabbè, lasciamo la curiosità a quanti ci ascoltano. Allora, questa compagnia, che tra l'altro è stata diretta per molti anni da Fabio Colagrande, adesso dall'anno scorso viene seguita da Rosario Tronnolone, partita da commedia brillante, soprattutto di matrice inglese, e poi è approdata a testi più drammatici, vero Ludovica?
Sì, abbiamo fatto una vera e propria inversione di marcia tre anni fa, infatti per i primi 9 anni la compagnia ha rappresentato sempre testi comici, abbiamo fatto teatro inglese ma anche americano, anche italiano, il primo attore da non rappresentato è stato Achille Campanile, e poi 3 anni fa abbiamo deciso di passare a testi meno comici, più drammatici, quindi è stato prima Arthur Miller con Erano tutti i miei figli, l'anno scorso Dürrenmatt con La visita della vecchia signora e quest'anno
approdiamo a Chekhov. Sì. Poi parleremo tra qualche minuto anche dell'importante finalità benefica che ha questo spettacolo e che un po' contraddistingue tutte le rappresentazioni che voi portate in scena da diversi anni. Allora Rosario, tu voglio ricordare che per la radio hai curato la regia di alcune versioni appunto radiofoniche dello Ziovania, del Gabbiano e del Giardino dei Ciliegi, quindi proprio questa predilezione, dicevamo, per Chekhov e questo affetto in particolare per il testo del Gabbiano, perché?
Beh, il testo del Gabbiano è un testo che è legato per me proprio al mio primo approccio al teatro, perché la scuola di teatro che ho frequentato quando ancora vivevo a Napoli, proprio i primi rudimenti sono stati basati su questo testo teatrale, e quindi è stato accostarsi in maniera assolutamente innocente in quel momento, no? al teatro e in particolare a questo autore. Stiamo parlando già di una ventina d'anni fa. Nel corso di questi anni Il Gabbiano è sempre rimasto un testo che ho riletto, che ho rivisto, naturalmente interpretato da altre compagnie, che ho avuto modo, tra l'altro tu ricordavi adesso queste riduzioni radiofoniche che avevo curato per la Radio Vaticana, mi è capitato tra l'altro di utilizzare il testo, parti del testo, in particolare il monologo di Nina del quarto atto, preparando delle amiche, delle attrici che dovevano fare un provino, che dovevano appunto cercare di entrare in una scuola di recitazione, quindi un testo che è sempre rimasto presente in qualche modo nella mia vita. E dal momento che poi la storia stessa che il Gabbiano racconta in fondo mette a confronto due generazioni, una generazione di giovani, di ventenni, e una generazione invece di quarantenni, molto simili tra loro, perché sono artisti sia appunto i giovanissimi che i meno giovani, diciamo così. Ed è appunto un'arte che si gioca tutta tra il teatro e la scrittura. E avendolo letto a 20 anni, avendone adesso 40, la prospettiva, il punto di vista sul testo cambia e si arricchisce.
Lo stesso significato simbolico del gabbiano forse si trasforma, assume dei contorni diversi.
Certo, perché il gabbiano ovviamente si può molto facilmente, giustamente, identificare con uno o più dei personaggi del testo, con Nina, per esempio, con Kostia. Però ovviamente se ne può dare invece una lettura un pochino più ampia, in qualche modo, ed è quella che ho cercato di dare come chiave di lettura proprio di questo spettacolo.
Per te oggi il gabbiano che cos'è?
È il tempo che passa, perché passa come un volo, appunto, con una velocità, e soprattutto il gabbiano dall'idea tutta l'azione si svolge davanti al lago, tutti questi personaggi sono in vacanza, e in fondo la vita passa così, passa come se fosse una vacanza senza che ci sia fretta, sembra sempre che ci sia tantissimo tempo, tutto a un tratto ci si trova dall'altra parte, ci si trova a guardare indietro con la sensazione che il tempo si è passato e non ci si è resi conto di come questo è accaduto.
Dicevi azione, in realtà di azione ce n'è anche ben poca, lo stesso Chekhov
lo confessava,
sì. 4 atti, un'unica scena, molti discorsi sulla letteratura, pochissima azione, tonnellate d'amore. Ecco,
e questa
così.
è la cosa più forte, più importante in generale nel teatro di Chekhov, cioè questa enorme intensità emozionale che però viene raccontata, rappresentata, mostrata sulla scena soltanto con mezzi toni. Le cose grosse, gli avvenimenti più duri avvengono fuori scena, sono già avvenuti, stanno per avvenire, ma non capitano sulla scena. Quello che vediamo sono le attese, sono i rimorsi, sono i ricordi, sono le paure.
Per esempio, una di queste cose grosse che avviene dietro le quinte è verso la fine del dramma, quando Kostia decide di farla finita. Kostia vuole diventare uno scrittore, innamorato di Nina, che sogna di fare l'attrice ed è fortemente attratta da Trigori, non noto scrittore che non fa che appuntare sul suo taccuino frasi che gli capita di sentire, che poi forse cercherà di trovare il modo di trasformare in frasi scritte. Kostia, qual è il messaggio valido poi per tutti i tempi che esprime il tuo personaggio? Kostia, ormai ti chiamo Kostia, in realtà parliamo con Giuseppe Pollicelli.
Ora si vede che ho applicato bene il metodo.
Ti sei assolutamente immedesimato.
Scusami, la domanda che mi hai fatto è?
Kostia, il tuo personaggio, poi alla fine qual è il messaggio che vuole esprimere per tutti?
Guarda, non so se voglia esprimere o comunicare un messaggio in particolare. Credo che questo personaggio si possa considerare, se ne è parlato anche con Rosario di questo, un personaggio sconfitto, per quanto mi riguarda, almeno io lo vedo così, perché in effetti quello che lui desiderava raggiungere non lo riesce a raggiungere, e a fronte di questo mancato obiettivo, appunto, tanto insomma non si svela niente dicendo che appunto lui si suiciderà, tanto è una cosa che
è abbastanza nota vista la celebrità dell'opera.
Esattamente. E credo che il suo sbaglio sia consistito nel fatto di far dipendere la propria realizzazione dagli altri, molto dagli altri, cioè dall'approvazione in particolare di sua madre e poi anche in fondo di Nina, cioè della giovane donna da lui amata ma non corrisposto, solo molto parzialmente corrisposto. Quindi in questo senso dico c'è la sconfitta per me, perché essendo fragile come personalità non è riuscito a darsi una propria fisionomia a prescindere appunto dagli altri, questo lo ha perduto, cioè almeno io la vedo così, il che non significa naturalmente formulare come dire, una condanna morale necessariamente verso questo personaggio,
certo.
Anzi si può anche essere indulgenti verso questo, però sicuramente non si può non parlare di una sua sconfitta.
Come ti sei preparato ad interpretare questo personaggio?
Beh, mi sono preparato, diciamo, confrontando la mia istintiva, diciamo così, adesione al personaggio con le indicazioni che mi venivano da Rosario, dal regista, e che ho tenuto appunto ovviamente in grande conto, anche perché un pregio di Rosario è proprio quello di fare un grande lavoro molto accurato, molto
di maieutica, diremmo,
sì,
no?
Sì, proprio, ecco, appunto sulla recitazione, sulla pura si diceva essere la recitazione dell'attore. E poi comunque ci sono stati anche degli aspetti interessanti per me, perché qualche caratteristica di Constantin mi riguarda, ecco, insomma, mi ci ritrovo tutto sommato, e questo sicuramente ha facilitato il lavoro, se non altro anche la più esteriore, la più superficiale, il fatto che cioè questa comunque attrazione, questa fascinazione per qualcosa che è attinente all'ambito dell'arte, ecco, uh-huh. Diciamo, questo sicuramente mi riguarda. Poi ci sono anche altri aspetti, anche più personali.
Poi ti chiederò cosa vuoi fare da grande, allora. Intanto ascoltiamo, ce l'abbiamo al telefono, Eleonora Petrucci, che interpreta Nina. Buongiorno,
buongiorno.
Eleonora, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ciao, allora, Eleonora. So che tu questo personaggio te lo sei sentito proprio a pennello fin dall'inizio, vero?
Sì, devo dire che mi ci sono trovata subito a mio agio.
Come
soprattutto
mai?
Beh, devo dire che per quanto riguarda la fase, per così dire, giovanile di Nina, ecco, mi appartiene molto come tipologia di persona, di carattere, di questa spensieratezza, questa gioia di vivere, questa cosa, insomma, me la sento, anche come diceva appunto poc'anzi Giuseppe, proprio molto mia. Insomma, io sono un po' ridanciana, insomma, allegra tendenzialmente come indole.
No? Meno male, c'è bisogno,
E quindi diciamo appunto che insomma la parte più così innocente, gioviale, serena di Nina, ecco, mi appartiene proprio caratterialmente, per cui io mi ci sono sentita molto molto così in sintonia.
Tu incarni il sogno, quello di diventare attrice, dicevamo, fino alla fine un sogno, ecco, quando ritroverai Costi alla fine del dramma gli esprimerai uno dei messaggi fondamentali dell'opera di Chekhov. La vita cosa ti ha insegnato?
Cosa ha insegnato a me Eleonora o a Nina?
Ecco, appunto, infatti ormai veramente i mesi sovrappongono i due piani della recitazione e della vita, ma penso che insomma capiti. Entrambe le cose, vediamo di rispondere se è possibile.
Sì, diciamo che un po' il messaggio secondo me che viene lanciato dal mio personaggio è un po' un messaggio di vita fondamentalmente, perché purtroppo c'è da dire che i sogni sicuramente vanno rincorsi, cioè, le utopie devono essere comunque avvicinate il più possibile. Se uno ha un sogno sicuramente deve fare di tutto per raggiungerlo, come dice appunto il mio personaggio, potrebbe appunto morire di stenti pur di raggiungere la sua, insomma, il suo sogno. C'è da dire però che poi purtroppo la vita ti dà certe batoste tali per cui alla fine devi un po' rivisitare quello che è il tuo sogno e avere una dimensione più pratica delle cose. E Nina, nello specifico, sicuramente raggiunge una maturità di disillusione, ma anche di coscienza di se stessa, che ovviamente la ragazzina così innocente non avrebbe mai potuto immaginare, soprattutto per le disgrazie che le accadono, eccetera.
E che la portano ad avere consapevolezza del fatto che forse al di là della ricerca della gloria, nella vita c'è bisogno di avere pazienza, vero?
Sì, proprio il saper aspettare, ecco, sì. Saper aspettare per sacrificarsi, saper aspettare per raggiungere il sogno, saper aspettare per poter fare le cose al meglio di come possano essere fatte, ecco.
Non è così facile. Rosario, ci sono due momenti nel corso di questa rappresentazione in cui secondo me indovini molto bene il fatto di usare la proiezione di alcune immagini in movimento che ritraggono cosa e che cosa vogliono sottolineare.
Sì, sono due proiezioni che avvengono mentre proprio il personaggio di Nina sta recitando il testo che Costi ha scritto. Nel primo atto Nina si trova a recitare un testo che in fondo non comprende fino in fondo, ovviamente con tutti i sovrattoni dell'attrice alle prime armi, e quindi senza le sfumature, senza anche proprio l'intelligenza, no, di comprendere quello che sta effettivamente dicendo. Tuttavia quello che succede nel pubblico è che restano incantati da questa presenza luminosa, da questa freschezza, da questa gioia che quasi contraddice le parole, no? Che sta pronunciando. E quindi l'immagine che vediamo sul fondo è un'immagine molto indistinta, ma che ritrae appunto questo viso di donna che sorride, che ha, no, questo, appunto, questa luminosità, questa grazia, questa fiducia totale nella vita. Quando alla fine della commedia Nina si ritroverà a ridire esattamente le stesse parole, e questa volta con una consapevolezza molto diversa, perché nasce ovviamente da un'esperienza che ha vissuto, allora appunto pronunciare quelle parole improvvisamente diventano vere per quello che lei
e anche le immagini cambiano.
Le immagini cambiano perché rivediamo di nuovo la stessa donna, di nuovo lo stesso sorriso, però su una base di film che è graffiata, rovinata, distrutta, è appunto un sogno in qualche modo svanito. Credo che questo contrasto provochi un'emozione.
Un'emozione forte che io particolarmente ho vissuto, anche perché sottolineata anche da una musica molto bella. E devo dire, quello che mi ha colpito è anche il fatto che anche coloro che non interpretano ruoli da protagonisti conservano una presenza scenica molto forte dall'inizio alla fine. Questo secondo me è un tratto che va sempre molto ricercato. Ludovica, che cosa succede prima di andare in scena? Non so, tra di voi dei riti propiziatori particolari, poi magari anche Nina ci dirà qualche cosa.
Sì, dunque esiste un rito che è nato quando la regia della nostra compagnia era nelle mani di Fabio Colagrande, insomma,
su cui possiamo sorvolare, sì. Dopodiché
dunque ovviamente
scherzo,
no, beh, giusto, anche perché diciamo è un rito scaramantico, quindi non deve essere divulgato più di tanto. E ovviamente dietro le quinte bisogna mantenere una certa disciplina, cosa che per noi è abbastanza difficile fare durante le prove dello spettacolo.
Quanti siete?
Quest'anno noi siamo 11, quindi ci sono stati anni che eravamo anche più numerosi, però è una cosa che proviamo proprio la prima volta, il giorno della prima, perché durante l'anno la disciplina purtroppo è carente, quindi a questa siamo abituati, però fino a un certo punto. Una cosa che vi posso raccontare, diciamo un aneddoto, c'è una delle nostre attrici che non può andare in scena se non ha sempre con sé dietro le quinte il copione, ecco, quindi questo per noi è una specie di dramma. Il copione di questa attrice deve essere sempre presente e rintracciabile, altrimenti
si sarà perso, immagino, qualche volta.
Ecco, sì, un anno è successo, è stato un vero disastro.
Immagino. Nina, vuoi aggiungerci qualche cosa?
No, mi fa ridere Ludovica, appunto, perché effettivamente questo episodio lo ricordo benissimo, e ci sono state delle reazioni in questa attrice veramente, diciamo così, in disteria
collettiva.
Sì,
ma per essere una compagnia amatoriale, devo dire, siete a dei livelli abbastanza eccezionali dal mio punto di vista. A proposito,
grazie,
di compagnie amatoriali, forse si può anche annunciare il fatto che parteciperete, se non sbaglio, ad una rassegna importante in città, vero?
Molto probabilmente tra la fine di settembre e poi tutto ottobre, ancora le date non sono state stabilite in modo certo, parteciperemo a una rassegna che è intitolata a Ettore Petrolini, che si svolge presso il Teatro 7, che è un teatro appunto di Roma, dalle parti del quartiere Italia, vicino via Bari, via Benevento per la precisione, che ha come direttore artistico Michela Ginestra, e che ha una caratteristica interessante perché ogni anno la compagnia che risulta vincitrice della rassegna poi viene inserita nel cartellone del teatro, quindi per la stagione successiva.
Ci saranno anche delle repliche fuori Roma?
Poi c'è una replica a Vercelli, e questo appunto ci collega al discorso della beneficenza. Tutto l'incasso di questi spettacoli va in beneficenza, fatte salve soltanto le spese. E proprio a Vercelli viene organizzata ancora una serata presso il teatro comunale appunto di Vercelli, che sarà credo in ottobre o l'inizio di novembre.
Perché dietro queste vostre rappresentazioni c'è un progetto umanitario che portate avanti da diverso tempo, vero Ludovica?
Sì, sono 6 anni che i proventi dei nostri spettacoli vanno alla Collus Alba, di cui io sono vicepresidente. Gli attori hanno gentilmente aderito sia economicamente a questa iniziativa, appunto perché devolvono tutto il ricavato alla Ollus, sia umanamente, perché nel corso degli anni molti degli attori degli ADLP sono venuti in Albania, hanno partecipato alle missioni umanitarie organizzate dall'associazione, e in più sono ormai 3 anni che durante l'estate nella città di Lecce vengono organizzati dei corsi di teatro per i ragazzi albanesi. Quindi questo è, diciamo, un percorso parallelo fra la
e come rispondono i ragazzi albanesi a questi corsi?
Loro sono bambini quelli che partecipano, loro sono sempre molto molto contenti.
Forse
è
una novità anche per loro, immagino.
Sì, sì, è una cosa che non conoscono molto. Sono abituati a recitare a scuola le recite di Natale, a mettere in scena la Natività, questo lo fanno, o a Pasqua, diciamo, la Passione della Resurrezione, però recitare testi estranei a quelli che sono la storia sacra è una cosa del tutto nuova per loro, e lo fanno con grande interesse, con passione, si divertono ovviamente, quindi è un piacere farlo per loro.
Io ringrazio dall'altra parte del cavo telefonico Nina, ovvero Eleonora Petrucci.
Grazie a voi.
In bocca al lupo, in bocca al lupo a tutta la compagnia teatrale ADLP, che è in scena fino a domenica prossima al Teatro Spazio 1, un delizioso teatro da 100 posti o poco di meno a Trastevere. Mi raccomando, veramente una buona occasione non solo per aderire a questo progetto benefico, ma per godere di un valido spettacolo. Grazie a Giuseppe Pollicelli, Costia, grazie a Ludovica Arniani nel ruolo di Polina, e grazie a Rosario Tronnolone in questa veste di attore e regista. In bocca al lupo, e davvero immagino che sia stata anche una fatica coordinare queste 11 persone.
È stata una gioia veramente.
E qui io mi emoziono ulteriormente. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani mattina alle 10:30. Ci occuperemo di televisione tra una ventina di minuti circa, una nuova puntata di Stop, precedenza a Chi Pensa. Sarà in studio Benedetta Rinaldi. A più tardi, continuate a seguire la Radio Vaticana in diretta.